Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi parleremo di media tradizionali e new media in rapporto al coronavirus insieme a un ospite autorevole, il professor Angelo Gallippi, ex presidente del Corecom Lazio. Avremo poi un angolino con registrazioni di alcuni media che si occupano dell'attualità sull'emergenza sanitaria. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.com. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ritorniamo sulla questione dell'emergenza sanitaria per il coronavirus, analizzando alcuni aspetti relativi ai media tradizionali e ai new media. Siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea il professor Angelo Gallippi, giornalista, scrittore, è stato presidente del Corecom Lazio per numerosi anni, nonché funzionario presso il Garante della Privacy. Ultimamente ha curato un libro per la Mondadori su Federico Faggin, il padre del microprocessore, tiene spesso seminari e workshop di aggiornamento per i giornalisti convenzionati con l'ordine professionale. Ecco, professor Gallippi, in questo periodo di che cosa si occupa?
Guardi, in questo periodo sto facendo la traduzione in inglese del mio ultimo libro, che è la biografia su Federico Faggin, l'italiano non tanto forse conosciuto da noi, ma dell'inventore del microprocessore, quindi una persona molto, diciamo, famosa anche nel mondo, negli Stati Uniti, dove ha fatto questa importante innovazione, e anche poi il famoso touchpad che tutti quanti usiamo nei personal computer, nei notebook e desktop, è una sua invenzione. Adesso questo libro verrà pubblicato in Inghilterra e quindi sarà letto da un pubblico un pochino più ampio di quello, diciamo, dell'italiano.
Ecco, naturalmente la nostra trasmissione in questo periodo si occupa un po' da vicino del problema del coronavirus, no?
Certo.
In questo periodo abbiamo visto, soprattutto relativamente alle nuove tecnologie, alle information communication technology, che sia Facebook che Google hanno pubblicato una mappa degli spostamenti dei propri utenti. Non a caso so che lei si è occupata anche di privacy in questo periodo. Che cosa ne pensa di tutto questo, professor Gallippi?
Sì, io sono stato al Garante dalla sua fondazione, quindi dal 1997 fino al 2010, e questo problema si era posto, anche se non per questa ragione evidentemente, ma quello della tracciabilità delle persone e dei loro movimenti, addirittura indovinare dove si sarebbe poi andati, perché con degli algoritmi è possibile anche fare delle previsioni di questo tipo. Ecco, l'importante è che questi tracciamenti, che sono, diciamo, a questo punto essenziali, rimangano anonimi, ossia l'importante è che si sappia quante persone si sono spostate, quanti chilometri hanno percorso lontano dalla loro casa, eccetera eccetera, ma non chi ha fatto queste cose, perché altrimenti ci sarebbero dei problemi abbastanza seri, anche perché poi, come lei sa, i nostri ascoltatori pure sanno, l'Italia è collegata a quegli altri paesi europei, quindi il regolamento che regola la privacy in Italia è lo stesso che regola anche la privacy negli altri paesi, quindi non potremmo assumere delle iniziative autonome che potrà appunto tracciare la singola persona, che in ogni caso andrebbero contro la normativa europea.
Ecco, dottor Gallippi, manco a fare l'apposta alla vigilia di quando scoppiasse la pandemia, c'era l'amministrazione Trump che era preoccupata per il 5G che passava ai cinesi, perché avvisava che i cinesi avrebbero, diciamo, controllato tutti i nostri spostamenti, i nostri movimenti, ma a un certo punto questa cosa sarebbe poi a fin di bene.
Ma guardi, questo non si può dire, non lo sa nessuno, nel senso che quando i dati vengono poi acquisiti da una potenza, in questo caso una potenza straniera, noi non sappiamo l'uso che ne faccia. Effettivamente la tecnologia 5G non è ancora sicura da questo punto di vista, perché essendo stata sviluppata al di fuori sia non solo dell'Europa ma anche al di fuori dell'America, non si sa quali porte possano essere state lasciate aperte nel software che permettano appunto l'osservazione di quei comportamenti che io prima appunto stigmatizzavo, appunto il tracciamento del singolo utente. Questo rischio effettivamente c'è, per cui le preoccupazioni allora espresse erano ragionevoli. Poi naturalmente questa pandemia, questa tragedia che ci ha colpito tutti, ha un po' messo in secondo piano questo aspetto, però sicuramente andrà poi ripreso in considerazione anche dagli organismi europei, regolatori, perché i rischi effettivamente con la 5G ci sono da questo punto di vista.
Bene, il professor Angelo Gallippi in collegamento telefonico da Roma, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Angelo Gallippi, in collegamento telefonico da Roma, ex presidente del Corecom Lazio. Ecco, professor Gallippi, nel nostro vocabolario sono quasi 20 anni che abbiamo parole nuove come e-book, e-government, e-learning, e-democracy. Questi giorni si sta parlando molto invece di e-health. Insomma, alla fine di questo doloroso periodo entreremo definitivamente nell'era digitale per tutti, no?
Sì, ecco, la Chielta ha fatto bene, è stato opportuno alla sua citazione, perché indubbiamente è una tecnologia utile, se non altro l'abbiamo visto anche recentemente per gli acquisti delle mascherine e cose di questo tipo, però bisogna anche stare attenti ai pericoli che essa comporta nelle persone meno avvedute, le quali credono che un'informazione presa sul web sia quella che una volta si diceva l'ha detto la televisione, adesso si dice l'ha detto il web. E qual è la differenza fondamentale? Che la televisione era una unica e quindi non si poteva verificare, mentre il web ha, diciamo, per definizione una pluralità di attori e di protagonisti, quindi se si trova una notizia su un sito è buona regola, ma non solo nel caso della salute ma insomma in generale, andarla a confrontare su tutti gli altri. È una sorta di quella che nella scienza si chiama la peer review, per cui se un articolo viene poi confermato e approvato e citato da tante altre fonti, e diciamo ha una grande autorevolezza, altrimenti no. Quindi non bisogna mai prendere la prima notizia si trova che un unico sito e prenderla per buona, sempre andarla a verificare poi su tutte le almeno su 2, 3, 4 altri siti, e soprattutto magari non fermarsi al primo risultato che ci dà Google quando facciamo una ricerca, o anche alla prima pagina, e magari andare anche a quelle successive per avere un'informazione il più completa possibile.
Ecco, e diciamo che la sua risposta un po' anticipa quello che volevo chiederle dopo, anche se poi abbiamo fatto una puntata a parte per le fake news. Non le faccio la domanda sulle fake news, però volevo chiederle appunto, secondo il suo parere, come i media stanno trattando, i media tradizionali, come stanno trattando l'argomento del coronavirus. Secondo lei non si sta un pochettino esagerando? C'è un martellamento continuo sugli utenti, alla fine diventiamo tutti stressati, non si sente parlare d'altro, no, in televisione?
Sì, ecco, appunto, evidentemente quando lei dice media parliamo dei media appunto tradizionali, televisione o radio. Sì, effettivamente è così. Io ho anche diciamo questa abitudine di passare un po' da un telegiornale all'altro, ed è una prassi che consiglio un po' a tutti, perché effettivamente ci sono anche un po' di diversità tra un telegiornale e l'altro. Notizie che per esempio un telegiornale mette in prima pagina, altri la mettono in quarta o quinta o sesta notizia, quindi bisogna sempre fare un confronto. Effettivamente non solo i telegiornali che lei ha citato, ma anche queste trasmissioni di intrattenimento martellano su questo argomento. È una cosa che io, una mancanza che ho notato quasi in tutti i telegiornali, è questa: si danno dei numeri grezzi, chiamiamoli così, cioè si dice questo numero di deceduti, numero di guariti, che non hanno molto senso, per almeno per il non esperto, cioè per chi non abbia scritto i numeri del giorno precedente. Quello che sarebbe importante sarebbe sempre il numero di ieri confrontato col numero dell'altro ieri, in modo da poter capire anche molto a spanne la tendenza, se c'è una tendenza all'aumento, alla diminuzione o alla stabilità, oppure le percentuali. Ecco, qualcuno comincia a metterle, però di solito questo non viene fatto, per cui i numeri secondo me lasciano un po' il tempo che trovano in chi non abbia appunto scritto diligentemente tutto quello che c'era prima. Un'altra cosa che vorrei dire dal punto di vista un po' scientifico è questo famoso aspetto della curva esponenziale o della curva, o di altri termini che vengono utilizzati. Esponenziale in matematica ha un senso ben preciso, che non è detto che sia sempre poi rispettato dalle curve che vengono citate, quindi andrebbe, ecco, detto magari una curva in tendenza, in ascesa o in diminuzione, però ecco, lasciando questi termini un po' tecnici a chi dovrebbe utilizzarli con giustizia, insomma.
Ecco, un'ultima osservazione che mi viene da fare, poi la lascio libero, sì, perché le sto rubando, sì, un po' di tempo. Ecco, la televisione in questo, sì, periodo, la televisione tradizionale si è trasformata un po' come la vecchia cara radio, perché vedi, sì, che in TV appaiono sempre di più le videochiamate, no? Le videoconferenze, sì, la maggior parte fatte con WhatsApp. Questo, certo, è una trasformazione che diciamo sta investendo anche il metodo tradizionale, anche di fare la televisione e di fare informazione. Un pensiero su questo, professor Gallippi?
Sì, beh, evidentemente si allarga la platea, perché una cosa sono i media, diciamo i media elettronici che lei citava anche prima, quindi Facebook, Instagram e tutti gli altri, ma è una cosa invece la televisione, che ha sicuramente un maggiore potere di penetrazione, se non altro per la facilità con cui viene vista anche dalle persone magari non tanto informatizzate. Ecco, la possibilità di poter mandare i video, la possibilità di poter avere, diciamo, la testimonianza del singolo cittadino di quello che ha visto, indubbiamente un po' ruba il mestiere ai giornalisti, però indubbiamente allarga molto la platea delle notizie, che altrimenti verrebbero poi anche filtrate, perché è chiaro che un telegiornale oppure anche un giornale stampato filtra le notizie che manda, se non altro perché non c'ha, per ragione di spazio o ragione di tempo, mentre invece il poter utilizzare il materiale mandato in onda dai singoli utenti o dai singoli cittadini aumenta indubbiamente molto di più la platea delle idee, anche delle informazioni, per cui io questo lo vedo come una cosa assolutamente positiva.
Non a caso ho sempre pensato che la radio è più creativa rispetto alla televisione, professor Gallo.
Eh sì, anche per la facilità, ricordiamo famosi anche i programmi, diciamo, di Arvore, senza
va
andare
bene
troppo indietro nel tempo.
Professor Gallippi, è stato gentilissimo essere ospite della nostra trasmissione, spero di sentirla quanto prima.
Spero anch'io di risentirla e la ringrazio. Saluti ai nostri ascoltatori.
Fin qui il collegamento telefonico con Roma, con il professor Angelo Gallippi, giornalista, scrittore, ex presidente del Corecom Lazio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home, in support of us all.
Stiamo affrontando questa malattia e vorrei ribadirvi che se rimanete uniti e risoluti, allora la supereremo. Spero che nel futuro chiunque sarà orgoglioso di come ha risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati più forti di tutti. La qualità di determinazione e di comprensione reciproca caratterizza ancora questo paese. L'orgoglio di chi siamo non è solamente parte del nostro passato, ma definisce il nostro presente e il nostro futuro. Mi ricorda della prima trasmissione fatta da me nel 1940 insieme a mia sorella. Noi da bambini abbiamo parlato da qui, da Windsor, dopo che eravamo state evacuate dalla nostra casa. E oggi, ancora una volta, molti sentiranno un senso di separazione dai propri cari. Ma ora, come allora, sappiamo bene che è la cosa giusta da fare.
E questa che abbiamo ascoltato era la registrazione del discorso della regina Elisabetta alla nazione, trasmesso dalla BBC Domenica delle Palme, e che, come lei stessa ha ricordato, le ha portato alla mente il triste momento di quando dallo stesso castello di Windsor si indirizzò al paese per l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Uno strano modo per ricordarne il 75esimo anniversario che ricorre proprio quest'anno. Altre radio seguono il coronavirus in altre maniere. Sempre per restare in Gran Bretagna, il servizio mondiale della BBC in spagnolo ha sottolineato la gravità della pandemia nella città dell'Ecuador, a Guayaquil.
Muchos de ustedes habrán visto esas desgarradoras imágenes que están llegando desde Guayaquil, que empiezan a mostrar un funesto paso del coronavirus, de la pandemia, por América Latina. Y es verdad que esta pandemia no discrimina y va a contaminar a todos por igual, pero lo que cambia en realidad es las estrategias y sobre todo los recursos que tiene cada país para enfrentarla.
Saluto Marilena Rossi, quali sono le informazioni più utili che voi date per aiutare chi in questa giungla di informazioni, peraltro in una lingua straniera e burocratica, si sente disorientato?
Diciamo che le tre categorie più importanti di servizi che diamo sono rivolte ai lavoratori, alle imprese e agli utenti di sussidi sociali. La parte che riguarda...
E quest'altra registrazione invece che avete ascoltata era relativa a Radio Colonia, il programma per i lavoratori italiani in Germania della Westdeutscher Rundfunk, che cerca di dare consigli ai nostri connazionali a come accedere agli incentivi e sussidi di disoccupazione per quanti anche in Germania purtroppo si trovano improvvisamente disoccupati.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google mette in chiaro gli spostamenti di 131 paesi colpiti da coronavirus, compresa l'Italia. Sono dati aggregati e anonimi per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi e cosa è cambiato a seguito delle limitazioni, sono sviluppati nel rispetto della privacy, spiega in un post ufficiale Google. In Italia al 29 marzo l'affluenza a farmacie e alimentari è diminuita dell'85%, meno 94% bar e ristoranti, meno 87% i trasporti, meno 90% i parchi, meno 63% lavoro e aumentata del 24% la residenzialità. In Lombardia l'affluenza agli alimentari ha segnato meno 81%, ai trasporti meno 89%, al lavoro meno 65%, ai parchi meno 91%, ristoranti e bar meno 95%, più 24% la residenzialità. La mappa completa italiana e degli altri paesi del mondo è riportata su Google e sul testo della nostra trasmissione. Stessa cosa anche per la maggiore rete sociale, ovvero Facebook. I dati sulla posizione posizione geografica raccolti da Facebook sono usati, da metà marzo, per analizzare città e stati americani in modo da valutare l'effettiva adozione del distanziamento sociale. Come riporta il sito della Reuters, i dati sono utilizzati dal COVID-19 Mobility Data Network, un gruppo di 40 ricercatori sanitari provenienti da 17 università tra cui Harvard, Princeton e Johns Hopkins. Sulla pagina web del network si legge che il lavoro è svolto in collaborazione con Facebook, Cambr Systems, Quebic, che forniscono al nostro gruppo set di dati aggregati. In conformità, si sottolinea con gli accordi sull'utilizzo dei dati e le rigide norme a tutela della privacy. Attraverso collegamenti diretti con i dipartimenti sanitari cittadini, statali e federali, forniamo rapporti sulla situazione ai decisori che stanno attuando interventi di distanziamento sociale, si spiega nella pagina. Questi dati sono fondamentali per fornire informazioni tempestive sull'efficacia delle misure di distanziamento sociale, per identificare zone potenzialmente ad alto rischio e per pianificare la riduzione delle restrizioni. Alla luce di quanto accade, appare evidente che chi ci tiene alla propria privacy ricerchi altre applicazioni per mantenere i contatti in modo più riservato. Tra le applicazioni per tenersi in contatto che stanno riportando una crescita durante l'epidemia c'è Snapchat, l'app diventata famosa per i messaggi effimeri che spariscono una volta letti. Sta infatti registrando un forte incremento nell'uso da parte degli utenti. Stando a quanto riferisce la società, nelle due settimane dal 16 al 29 marzo le chiamate videochiamate sono aumentate del 50% rispetto al periodo dal 22 febbraio al 6 marzo. Gli snap inviati tra amici hanno raggiunto la cifra più alta mai registrata, superando i record di Natale e delle altre festività, evidenzia Snapchat. Da primato anche l'uso delle chat di gruppo, con i ragazzi in casa senza poter uscire. Inoltre, il tempo trascorso sui giochi di Snapchat è il più alto mai riportato, dice ancora la società. È il tempo trascorso giocando con le lenti, cioè i filtri in realtà aumentata, è cresciuto del 25% nelle ultime due settimane di marzo. In quest'ottica anche più YouTube sta lavorando a un rivale di TikTok, l'app molto popolare tra i più giovani che consente di creare e condividere video brevi. Si chiamerà Shorts e sarà a disposizione degli utenti entro l'anno. Lo riferisce il sito FeInformation, che cita due persone a conoscenza dei fatti. Shorts non sarà un'app a sé stante, ma uno spazio all'interno di YouTube dedicato ai video di breve durata. Tra i punti di forza della compagnia di Google, oltre all'avere più di 2 miliardi di utenti attivi su base mensile, anche il fatto di mettere a disposizione di chi creerà i video l'ampio catalogo di canzoni di YouTube Music da inserire nei filmati. YouTube non è l'unico colosso che sta cercando di rincorrere TikTok. A novembre Instagram ha lanciato in Brasile Reels, una funzione per creare video di 15 secondi con colonna sonora. E sempre in Brasile, Facebook sta testando Lasso, una nuova app per pubblicare video in cui si balla o si fa lip sync sulle canzoni di tendenza. Microsoft spegne 45 candeline. Era il 4 aprile del 1975 quando ad Albuquerque, in New Mexico, due ventenni amici d'infanzia e appassionati di informatica, Bill Gates e Paul Allen, fondarono un'azienda che sarebbe diventata la più grande compagnia di software per PC al mondo. Il loro sogno era di portare un computer su ogni scrivania e in ogni casa, ed è più o meno ciò che hanno fatto. Ampie e numerose le celebrazioni in rete per questo argomento.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.